Adesso la seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Apriamo con la politica regionale. Palermo, una vera e propria legge mangiugna che alimenta interessi particolari e lascia indietro i veri problemi della Sicilia. Abbiamo assistito ad una vera e propria spartizione in commissione bilancio, l'ennesima che ha contraddistinto questi anni di governo regionale a trazione PD e stampelle varie. A dichiararlo sono i deputati del Movimento 5 Stelle all'ARS, al termine della sessione della Commissione Bilancio, nella quale è stato approvato l'assestamento di bilancio. Fuori il popolo chiede pane e loro sottolineano, i deputati rispondono con le mance per gli amici. In questo modo si spartiscono soldi pubblici tra enti ed associazioni e ci si dimentica di finanziare le imprese, l'agricoltura e in generale ci si dimentica dei bisogni reali dei cittadini. Si perde insomma l'occasione di favorire le condizioni per creare sviluppo economico e quindi lavoro. Durante la pausa della commissione, il Movimento 5 Stelle ha lanciato una proposta attraverso il taglio dello stipendio dei deputati regionali da 11.000 euro lordi mensili a 7.000 euro. Avremmo recuperato 4,5 milioni di euro l'anno. Con questi soldi avremmo potuto garantire le cure sanitarie gratuite per tutti gli inoccupati, cioè per coloro che un lavoro non l'hanno mai avuto. Inutile dire che non hanno neanche discusso con varie scuse. La verità è che i partiti si sono tenuti il malloppo e hanno tenuto e hanno detto no ad un reale bisogno dei cittadini. Battuti al vetriolo tra la pubblica accusa e Luca Cianferoni, difensore di Totò Riina, udienza sospesa per 20 minuti al processo sulla trattativa Stato-mafia in corso nell'aura bunker del carcere Ucciardoni di Palermo, lo ha stabilito il presidente della Corte di Assise Alfredo Montalto, dopo un acceso scontro prima con la difesa di Mario Mori e Giuseppe De Donno, a cui è seguito uno scambio di battute al vetriolo tra la pubblica accusa e Luca Cianferoni, difensore di Salvatore Riina. Questo è un paese sottoricato da 80 anni, ha detto l'avvocato Cianferoni. Guardate oltreoceano e lasciate in pace il mio cliente che è su una barella. Immediata la risposta della pubblica accusa. Sottoricato? Non partecipa al processo e si sente sottoricato? Il presidente Montalto, prima di sospendere i lavori, aveva più volte dichiarato inammissibili diverse domande poste dall'avvocato Francesco Romito, difensore di Giuseppe De Donno, e nella parte iniziale sostituto anche di Basilio Milio, difensore di Mario Mori, nei confronti del colonnello dei carabinieri Massimo Giraudo. La difesa ha manifestato immane difficoltà a studiare migliaia di carte e documenti. Poco prima dell'inizio dell'udienza odierna, Luca Cianferoni aveva dichiarato: «Bisogna darci un taglio a questo processo». Ma cosa significano le dichiarazioni di Pino Lipari? Le ha fatte nel 2002 e fu bollato come inattentibile dal procuratore capo di Palermo, Piero Grasso. Si vuole per caso dire che Grasso è mafioso? Stendi scaduti al Cannizzaro di Catania, il PM processo a tre medici. Durante interventi di angioplastica avrebbero impiantato nelle arterie di 7 pazienti stenti medicali contenenti farmaci antiproliferazione già scaduti di validità. E l'accusa contestata dalla procura di Catania, il primario dell'unità di emodinamica dell'ospedale Cannizzaro Alfredo Ruggero Galassi e a due cardiologi dello stesso reparto, Salvatore Adriano Azzarelli e Michele Giacoppo. Il procuratore aggiunto Michelangelo Patanè e i sostituti Marco Bisogni e Agata Consoli hanno chiesto il loro rinvio a giudizio, ipotizzando per il primario i reati di abuso d'ufficio e somministrazione di farmaci guasti, contestazione quest'ultima mossa anche da altri due medici indagati, anche per delitto colposo. Chiesto il giudizio anche di due fornitori, cioè di Alessandro Pilo e Salvatore Costanzo, per avere consegnato rispettivamente 4 e 3 stand con validità inferiore a 2/3 del periodo massimo stabilito dal fabbricante. Il reato ipotizzato dalla procura nei loro confronti è di frode nelle pubbliche forniture. Le parti offese sono state identificate nell'ospedale Cannizzaro, da cui una denuncia era stato aperto il fascicolo, e nei 7 pazienti che hanno avuto impiantati gli stand scaduti. Agli atti dell'inchiesta sono confluiti anche indagini dei carabinieri del NAS, documenti, intercettazioni telefoniche e una consulenza medico-legale eseguita da esperti del settore. La richiesta di rinvio a giudizio dei 5 indagati è stata depositata nei giorni scorsi alla Procura, alla segreteria del presidente del GIP di Catania, Nunzio Sanpietro. Siracusa, 15 milioni di euro per la provincia di Siracusa. Il voto dell'assestamento di bilancio in commissione all'ARS è arrivato solo ieri mattina dopo giorni di attesa e apprensione tra i lavoratori. Adesso si attende solo il voto in assemblea regionale che potrebbe arrivare entro metà dicembre. Le somme serviranno a pagare gli stipendi dei 533 lavoratori dell'ente che attendono 4 mensilità e per i 104 lavoratori della società partecipata Siracusa Risorse, che non ricevono lo stipendio da 7 mesi. Protocollata questa mattina al Comune di Siracusa la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giancarlo Garozzo. A firmarla i consiglieri comunali Cetti Vinci, Salvo Sorbello, Simona Princiotta, Salvo Castagnino e Fabio Alota. L'iniziativa di depositare le dimissioni dal notaio non ha raggiunto il numero di firme necessarie, spiega Cetti Vinci. Per questo abbiamo deciso di presentare la mozione di sfiducia per sollecitare nuovamente la sensibilità di altri colleghi allo scopo di ottenere intanto la trattazione della mozione in aula, quindi la sfiducia al primo cittadino. La normativa prevede che la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri comunali, quindi 16 nel caso di Siracusa, e per essere approvata, votata favorevolmente da 2/3, quindi 27 consiglieri comunali. Si tratta di un altro tentativo di mandare a casa Garozzo, quasi improbabile dopo il fallimento delle dimissioni dei consiglieri comunali andato a vuoto. Rimaniamo ancora a Siracusa, dove la Polizia di Stato visita un centro anziani e li informa su come difendersi dalle truffe. Prosegue senza sosta l'impegno della Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe agli anziani, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad essere più prudenti e a rivolgersi sempre alla Polizia. Sono purtroppo tanti, infatti, gli episodi in cui i cittadini over 65 vengono avvicinati e raggirati. Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle volanti della Questura di Siracusa si sono recati al centro anziani a Cradina, sito in via Italia 105, fornendo esempi concreti dalle varie tipologie di truffa di cui gli anziani sono facile preda. In particolare, gli anziani sono stati edotti da agenti che quotidianamente si imbattono in questo genere di reati su come reagire. Sono state spiegate la truffa dello specchietto, di cui gli anziani sono vittime preferite, e il comportamento da tenere nei casi in cui vengono prelevate somme di denaro con particolare attenzione al prelievo della pensione. A tal proposito è stato suggerito agli anziani di prelevare piccole somme di denaro e di farsi accompagnare da qualcuno. Inoltre è stato mostrato uno skimmer, un apparecchio con il quale vengono clonate le carte bancomat, suggerendo agli anziani di mostrare particolare attenzione durante il prelievo. Infine sono stati dati dei suggerimenti su come evitare le truffe via internet. Saranno rafforzate le misure di sicurezza durante i periodi di prelievo delle pensioni in occasione delle prossime festività natalizie. Ragusa, un arresto per maltrattamenti in famiglia su ordinanza di custodia cautelare. Nella giornata contro la violenza sulle donne, il Norme di Ragusa ha eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Ragusa. L'arrestato è Forzoso Andrea, 34 anni, ragusano pregiudicato. Lo stesso era già stato denunciato più volte per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. Da qualche mese era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa. Tuttavia ha più volte violato tale divieto, fino ad arrivare 2 giorni fa a raggiungere la donna a casa e durante una discussione a ferirla con un morso sulla guancia. La donna, visitata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa, porterà per sempre sul volto i segni di quei momenti di rabbia incontrollata, in quanto la ferita era talmente profonda che è stata chiusa con 7 punti di sutura. Da oggi, il forzoso in carcere, la donna e la figlia di appena 4 anni possono sentirsi più sicure. Ancora da Ragusa, consorzio di bonifica, qualche spiraglio di speranza. Ascoltiamo il servizio con Giovanna Cannizzaro.
Gli incontri ai quali hanno partecipato anche gli agricoltori sono stati di certo i più toccanti, quelli in cui la realtà di un comparto agricolo non più in ginocchio, ma totalmente stracciato dalla crisi economica, ha fatto capolino dietro le parole in burocratese, le leggi, le prese di posizione, la politica, le idee. La disperazione nelle parole di quanti non ce la fanno più a mantenersi il lavoro, come ha detto un imprenditore agricolo di Acate, entra nelle case di ogni siciliano. L'ultimo incontro, tenutosi con l'assessore regionale al bilancio Alessandro Baccei, ha animato la riunione tenutasi nella sede del consorzio di bonifica a Ragusa per fare il punto sulla delicata situazione riguardante il futuro dell'ente consortile. Ebbene, si intravedono i primi barlumi di speranza per il consorzio di bonifica numero 8. Come rende noto il portavoce Salvatore Mandarà al consorzio di bonifica numero 8 di Ragusa, dopo l'incontro con l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei, si sono riaccese le speranze per la risoluzione del problema delle cartelle tributarie emesse dallo stesso consorzio per il 2014. Baccei, evidenzia Mandarà nella nota, è stato molto chiaro sul fatto che è necessaria una riforma del settore nell'interesse delle imprese agricole, con la tutela dell'ambiente utilizzando al meglio i lavoratori. L'iniziativa era partita dal sindaco di Acate, Franco Raffo, ed è stata sostenuta da Giovanni Cosentini, espressione del collettivo dei lavoratori del consorzio di bonifica. Dopo l'incontro, al palazzo dell'ex provincia di Ragusa, con l'adesione dei sindaci del Ragusano, di una delegazione di deputati locali, del direttore della Coldiretti Pietro Greco, si è deciso di chiedere certezza al governo regionale con l'autorevole intervento dell'assessore Baccei. Gli argomenti cardine sempre gli stessi, gli aumenti esosi delle bollette con la richiesta dell'immediata sospensione, trattandosi per il momento di un semplice avviso di pagamento, l'abrogazione dell'articolo 47,11 della legge regionale 9 del 2015 che aveva normato il disimpegno finanziario per i consorzi di bonifica della regione per gli anni 2015-2020, caricando i costi del personale a tempo indeterminato a totale carico delle aziende agricole. L'onorevole Di Pasquale, da sempre impegnato, conclude Mandarà, a sostegno dei lavoratori e delle imprese, ha già presentato la richiesta per l'abrogazione dell'articolo in oggetto e per ripristinare il contributo del 95% per il personale a tempo determinato. Adesso spetta alla politica trovare le somme necessarie nella finanziaria regionale per rilanciare l'istituto consortile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi resi agli agricoltori. La nostra deputata all'ARS, Vanessa Ferreri, sottolinea il Movimento 5 Stelle di Acate, ha comunicato che in terza commissione è stato approvato l'emendamento che sopprime l'esclusività di appartenenza ad un solo bacino di garanzie occupazionali o provvidenze per i precari storici. Si tratta del tanto contestato articolo 19 della legge regionale 3/2016, in cui si inseriscono in un unico calderone tutti i soggetti deboli che occupano un posto di svantaggio all'interno della società. Lavoratori precari appartenenti ai bacini degli LSU e PIP, forestali, consorzi di bonifica, trattoristi dell'ESA, cantieri di servizio e lavoratori PIP dell'ente vivaio viti americane e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. Abbiamo vinto, concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Acate, una battaglia importante, ma la guerra non è finita, perché l'emendamento deve essere approvato in commissione bilancio e poi si spera in aula.
Giornate FAI, il programma delle iniziative anche in provincia di Ragusa.
Giungono alla quinta edizione le mattinate FAI per le scuole, il grande evento nazionale che il Fondo Ambiente Italiano dedica al mondo della scuola, dove gli studenti si mettono in gioco in prima persona per scoprire e far scoprire le loro città. Da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre, infatti, la Fondazione invita gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a conoscere il patrimonio storico e artistico delle loro città, accompagnati da altri studenti, gli apprendisti ciceroni, appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti. Novità assoluta di questa edizione delle mattinate FAI per le scuole, sabato 7 dicembre molti siti saranno visitabili a contributo libero anche dalle famiglie. Un'occasione straordinaria per passare una giornata insieme ai propri cari e all'insegna di arte e natura. Ogni comune della provincia Eblea metterà dunque a disposizione un bene che sarà visitabile a cura degli apprendisti ciceroni. L'itinerario proposto prevede la riflessione sul patrimonio storico. Ebbene, da Giovanna Cannizzaro è tutto, a te la linea, Pippo.
E adesso andiamo a Scicli, dove dopo 18 mesi di commissariamento a seguito dello scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose si va verso l'ordinaria amministrazione. Domenica si vota per eleggere il sindaco del consiglio comunale. Sono 5 candidati alla carica di primo cittadino: Maria Borgia, Enzo Giannone, Concetta Morana, Rita Trovato e Carmelo Vanasia. Stasera a mezzanotte termina la campagna elettorale per fare spazio alla pausa di riflessione. Stasera sono in programma i comizi elettorali di tutti i candidati per rivolgere agli elettori l'appello finale. Rosolini sta creando notevoli disagi ai tanti residenti della zona Ristallo Masicugno che, a causa del prolungarsi dei lavori di consolidamento ed adeguamento al ponte, sono costretti a fare un giro lungo di diversi chilometri percorrendo la statale 115 per raggiungere il centro abitato. Il sindaco Corrado Calvo, in data 14 novembre, insieme ai responsabili dell'ufficio tecnico, al fine di venire incontro alle esigenze dei residenti della zona, aveva dato disposizione all'ingegnere Corrado Minco di sviluppare un progetto per la realizzazione di un bypass che potesse consentire il collegamento al centro abitato. Il bypass in effetti esiste, ma bisogna metterlo in sicurezza. A tutt'oggi la ditta che sta effettuando i lavori non ha ricevuto nessun input da parte dell'amministrazione. Abbiamo chiesto al responsabile della ditta in quanto tempo si potrebbe mettere in sicurezza il bypass e quanto costa questo lavoro. Ci è stato risposto che in 2-3 giorni il lavoro potrebbe essere realizzato, mentre per la spesa comprensivo di materiali per la sicurezza si aggirerebbe intorno agli 8.000 euro. Nel frattempo si attende da parte della Regione il saldo del primo SAL, stato di avanzamento lavori, ribadiamo il primo, quindi a tutt'ora la ditta non ha ancora ricevuto un solo centesimo dalla Regione. Nonostante i lavori sono andati avanti e i soldi fossero già stanziati, vale a dire i soldi ci sono ma non arrivano, arrivano invece le promesse che forse a dicembre sarà pagato il primo SAL. Ma solo quando arriveranno i soldi dalla regione la ditta potrà fare l'ordine per acquistare i tavalloni in cemento armato versando il 25% dell'importo. A nostro avviso si prevedono tempi lunghi, anche perché il Natale è alle porte e di conseguenza tutto slitta al prossimo anno, anche il bypass. I residenti della zona sono stanchi dei sacrifici che stanno sopportando ed hanno trasmesso una lettera di protesta alla prefettura di Siracusa, al questore, alla tenenza dei carabinieri, al corpo forestale e alla tenenza di finanze di Noto. I firmatari sono in tutto 120 e tutti residenti nelle contrade adiacenti. Rosolini, questo pomeriggio alle ore 17.30 presso il Cineteatro Santa Caterina di Rosolini si terrà un incontro dal titolo Io dico no alla riforma costituzionale. L'incontro intende fare chiarezza su che cosa prevede la riforma e le ragioni per cui votare no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. All'evento interverranno Maria Marzana, portavoce alla Camera dei Deputati, il portavoce Nicola Morra, componente della Commissione Affari Istituzionali al Senato, e il portavoce all'Assemblea regionale siciliana Giancarlo Cancelleri. Agli interventi dei relatori seguirà un dibattito con i cittadini presenti. E sull'argomento ieri ai nostri microfoni abbiamo avuto l'onorevole Maria Marzana. Bene, per oggi chiudiamo qui il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.